eccoci qua di nuovo in diretta su Onda Riflessa Radio, questa nuova puntata di Caos. Io, Marco Bambù,
capitano 73,
insieme all'avvocato Romano Perrino, questa sera diciamo così dirigeremo questa nuova puntata di Caos per fare una sorta di resoconto ad oggi della situazione che stiamo vivendo da qualche mese. In riferimento chiaramente al coronavirus, parleremo con l'avvocato chiaramente della facciamo questa sorta di situazione per quanto riguarda sia la Spagna, dove l'avvocato Romano Perino si trova, e una sorta di confronto qui per quello che succede chiaramente in Italia. Capitano.
Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che se vogliono porre domande all'avvocato, vogliono esprimere le loro idee, possono fare tranquillamente tramite la chat, noi la leggeremo in diretta.
Leggeremo in diretta, così l'avvocato ci sente, ci ascolta ed eventualmente insomma è pronto per dare eventuali risposte, chiarimenti per quanto riguarda le situazioni che questa sera confronteremo come sempre. La caratteristica di Caos da qualche settimana a questa parte è proprio quella di fare una sorta di resoconto tra la Spagna, dove si trova l'avvocato Romano Perrino, e l'Italia.
Ma non parleremo solo della situazione statistica,
bene, tutto bene. Parleremo altri argomenti,
certo, di idee che sono nate da tutta questa storia, quindi
bene.
Idee alternative, diciamo, quelle che non vengono, che non si sentono tramite i media, tramite.
Ok, perfetto. Quindi cercheremo in qualche modo di dare alternative, sì. Ok, anche da questo punto di vista, insomma. Allora, io direi a questo punto, dal momento in cui abbiamo a breve il collegamento con l'avvocato Romano Perrino dalla Spagna, ascoltiamo subito la prima proposta musicale di Capitano 73 in questa nuova puntata di Caos qui da Onda Riflessa Radio. Capitano.
Allora, ci ascoltiamo come primo brano I Terra e Anima, per okay. Tutto il tempo.
Benissimo, ascoltiamo. Allora, abbiamo ascoltato questa prima proposta musicale qui a Caos da Onda Riflessa Radio di Capitano 73, erano i Terra e Aria, se non sbaglio.
Il Terra e Anima.
E Anima, che aria, non c'entra niente. Come mai? Mi confondo, Gio, vedi? Comunque, avevamo già precedentemente annunziato che... sì.
No, non ti confondi, perché è il titolo di una loro canzone.
Quindi... Terra e Aria, infatti mi confondevo per questo, sì. Probabilmente. Comunque c'è sempre la terra in mezzo, in qualche modo. Allora, dicevamo, insomma, che avevamo già annunciato precedentemente la presenza dell'avvocato Romano Perrino dalla Spagna. Avvocato, buonasera.
Buonasera a voi.
Buonasera, avvocato.
Allora, io direi a questo punto di fare una sorta di confronto, no? Un po' da anche per quanto riguarda la Spagna, no? Noi spesso e volentieri abbiamo diciamo così, fatto una sorta di bilancio per quanto riguarda la situazione sia qui in Italia che in Spagna, no? Più che altro la differenza che si riscontrava attraverso diciamo le sue testimonianze dirette. Vorremmo un attimo concentrarci particolarmente sulla Spagna, perché noi la situazione qui in Italia ormai la conosciamo troppo bene. Allora, rispetto all'inizio, cioè c'è un rientro strano.
Sì, c'è un
effetto Larsen. Sì, adesso vediamo un attimo di eliminare questa problematica. Allora, la situazione in Spagna adesso, rispetto diciamo così agli inizi, Come la troviamo? In che condizioni siamo, insomma, in Spagna adesso?
La situazione qui in Spagna è leggermente migliorata per quanto riguarda complessivamente, però teniamo presente una cosa, che la Spagna è intanto ha un territorio molto più vasto dell'Italia, molto, insomma, abbastanza più vasto dell'Italia, e la caratteristica è che ci sono zone molto popolose dove il contagio è più diffuso e zone meno popolose dove il contagio è pressoché assente. Detto questo, in Europa la Spagna per numero di contagiati comunque in valori assoluti ha un primato su tutti gli altri paesi, infatti è il primo in classifica. Dopo segue l'Italia, e poi la Francia, il Regno Unito e così via. Ora, tuttavia, l'indice di mortalità per quanto riguarda è sempre invece a favore, o meglio, l'indice di mortalità più alto in Europa ce l'ha comunque sempre l'Italia, 25,88% rispetto alla Spagna, che è sotto di 3-4 punti, 10,15%, quindi grosso modo. Comunque l'indice di mortalità in Europa però non è in realtà non è a appannaggio dell'Italia, perché vediamo che nel Regno Unito sfiora quasi il 15% e addirittura nel Belgio supera il 16,37%, quindi come mortalità sui casi che si sono registrati. Quindi diciamo che piuttosto che vedere il numero dei contagi, bisogna guardare alla pericolosità del virus, e la pericolosità del virus dipende da due fattori. Uno, dalle strutture sanitarie, dall'efficienza delle strutture sanitarie, e quindi è anche dalla politica sanitaria che è stata effettuata da ogni singolo paese. Sotto questo aspetto la Spagna ha una politica sanitaria diciamo più regolata rispetto a quella dell'Italia, perché abbiamo visto che qui è tutto più programmato. Intanto abbiamo in Costituzione la possibilità di dichiarare da parte del governo lo stato di allarme, cioè prevista proprio dall'articolo 116,2 della Costituzione spagnola, che il governo decreta uno stato d'allarme e ne informa il Parlamento per 15 giorni, il Parlamento l'autorizza a questo stato d'allarme. questi 15 giorni sono stati prorogati e adesso recentemente c'è un'ulteriore proroga della situazione, anche se in Spagna la situazione è migliorata, se vogliamo. Intanto dal primo di maggio sono iniziate la possibilità di effettuare delle passeggiate, attività sportive non professionali, divise però per fasce di età, quindi loro, siccome hanno visto che la pericolosità del virus, soprattutto per gli over 70 anni, hanno fatto sì che queste persone che sono più a rischio non si incontrano con eventuali portatori sani, quindi questi possono uscire per esempio dalle 9 del mattino fino a mezzogiorno, mentre da mezzogiorno escono tutti quelli da mezzogiorno fino alle 2 del pomeriggio, possono uscire senza problemi, senza indicare dove si va e motivi di sorta, dai 14 anni fino ai 70 anni. Ecco. Poi sono state prese alcune precauzioni, tipo non c'è l'obbligo della mascherina per uscire, l'obbligo della mascherina e dei guanti esiste solo sui mezzi di trasporto, che devono avere una, per esempio, non capienza completa superiore al 50%, non ci si può mettere dietro l'autista, preferibilmente il biglietto si paga con l'app, quindi non c'è contatto di moneta o di cosa, ecco, ci sono queste precauzioni. Però poi la sera si può uscire per esempio a fare una passeggiata per coloro che hanno un'età inferiore ai 70 anni, quindi dai 14 fino ai 70, dalle 8 di sera fino alle 11. Infatti qui dove vado c'è tutto un passeggiare, gente che corre, attività sportive varie. Non si può andare insieme tenendosi mano per mano, a meno che non si è conviventi. Ora, non è come che da voi che uno deve certificare la convivenza, no, assolutamente, però il poliziotto, la polizia ti può fermare e chiederti i documenti per vedere se siete effettivamente conviventi, indipendentemente dallo stadio giuridico, se siete sposati o no, questo non viene frega niente. Interessante che siano tutti risultino domiciliati nella stessa casa. Ecco, questa è una panoramica generale che avviene. Quindi diciamo che poi dall'11 di maggio cominceranno le attività. Le attività professionali, bar, i locali, quindi diciamo che però con determinate garanzie. Sotto questo aspetto in Spagna già vedo che si sono già attrezzati, hanno messo le distanze di sicurezza sia nella strada, nei tavolini che metteranno, ci sono le guardie di sicurezza che fanno entrare poco alla volta, ecco, ti danno il gel. Poi per quanto riguarda le mascherine sono gratuite, perché anzi è lo stesso municipio che te le dà, ma questo dipende dalla comunità, perché qui in Spagna ogni comunità è a sé. Però in ogni caso è uscito un ordine da parte del Ministero che comunque la mascherina non può superare la somma di 96 centesimi, quindi il prezzo massimo che può essere affittato. Però qui nella comunità valenziana dove io mi trovo, io ho aperto la posta e ci ho trovato due buste di tre mascherine ciascuna, perfettamente gratuite con le istruzioni dell'uso. La popolazione qui collabora senza problemi, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, c'è polizia per strada che controlla comunque, ma non interviene solo in casi evidenti di infrazione di queste che sono queste elementari regole, però normalmente non c'è questo accanimento come da quanto ho saputo in Italia, anche perché le sanzioni qui non vengono date automaticamente dalla polizia. La polizia, la guardia di sicurezza, la guardia civile, la prima cosa che fanno una segnalazione del caso. Poi, se in questo caso riguarda un patto penale o amministrativo, se la vede l'autorità stessa a sanzionare in un secondo tempo la persona. Se ritiene invece che il patto sia irrilevante, neanche gli arriva la multa. Ecco, quindi diciamo c'è una certa collaborazione tra le autorità e le persone.
Bene, facciamo una cosa adesso, avvocato, mandiamo un altro brano musicale, dopodiché riprenderemo immediatamente la conversazione con lei per quanto riguarda questa situazione del coronavirus in Italia, e se ci sono altre cose, altri argomenti magari che lei vuole inserire conseguenzialmente, lo possiamo tranquillamente
fare.
Va bene, d'accordo. Mandiamo il brano e poi siamo nuovamente da lei.
Dire la poesia è sempre meglio soli che in cattiva compagnia. Sarà che preferisco rispettare la mia via, allora meglio solo che in cattiva compagnia. Sarà che non mi piace chi vende ipocrisia, allora preferisco camminare la mia via. Sarà che mi emoziona ancora avere fantasia, si accomodi chi vuol venire a farmi compagnia. E poi ci sta una cosa che ho imparato dalla vita, si sta davvero meglio respirando aria pulita. E sì, una cosa bella m'ha insegnato la vita, che si cammina meglio respirando aria pulita. Voglio cantare il mondo che mi porto dentro, giocare con la musica che gira intorno. Voglio provare un brivido ogni volta che sento il respiro del mio amore che mi dorme accanto. Voglio contare i sogni e quando arrivo a cento scoprire che non sto nemmeno alla metà della metà. Voglio che i miei pensieri siano liberi nel vento, perché non c'è altra strada per la felicità. Sarà che sono affezionato a questo mio tempo, sono un viaggiatore figlio di fine Novecento. Sarà che questo cuore non smette un momento di guardare all'orizzonte e di battere il tempo. E poi ci sta una cosa che ho imparato dalla vita, si sta davvero meglio respirando aria pulita. E sì, una cosa bella m'ha insegnato la vita, che si cammina meglio respirando aria pulita. Voglio cantare il mondo che mi porto dentro, giocare con la musica che gira intorno. Voglio provare un brivido ogni volta che sento il respiro del mio amore che mi dorme accanto. Voglio contare i sogni e quando arrivo a cento scoprire che non sto nemmeno alla metà della metà. Voglio che i miei pensieri siano liberi nel vento, perché non c'è altra strada per la felicità. Voglio cantare il mondo che mi porto dentro, giocare con la musica che gira intorno. Voglio provare un brivido ogni volta che sento il respiro del mio amore che mi dorme accanto. Voglio contare i sogni e quando arrivo a cento scoprire che non sto nemmeno alla metà della metà. metà. Voglio che i miei pensieri siano liberi nel vento, perché non c'è altra strada per la felicità.
Eccoci di nuovo nuovamente qui ad Onda Riflessa Radio, a Studio A, con questa nuova puntata di Caos, insieme all'avvocato Romano Perrino dalla Spagna. Vediamo se c'è ancora l'avvocato Romano Perrino con noi. Avvocato?
Eccomi.
Perfetto.
Eccomi qui.
Bene. Allora, il discorso che facciamo in bassa frequenza, no? Noi insieme all'avvocato. Abbiamo grosso modo, insomma, capito la differenza da un punto di vista sanitario. Sembra, insomma, che in qualche modo la Spagna sia organizzata un po' meglio rispetto a noi, insomma ci sia un po' più di sincronia per quanto riguarda la situazione operativa vera e propria, sanitaria ovviamente. Dicevamo, avvocato, non ci sono però terapie, a quanto lei diceva, e come tra le altre cose non ci sono più meno, far affiorare qualche via alternativa, ma in qualche modo è stata assolutamente bloccata, no? la situazione del plasma, eccetera, eccetera. Sembra che in Spagna stanno aspettando solo ed esclusivamente l'eventuale decisione, diciamo così, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per poter in qualche modo ovviare a questo grande problema che ha anche la Spagna, insomma.
Sì, è vero, è così. In Spagna, mentre io ho saputo della felice notizia che in Italia hanno sperimentato il plasma e a costo zero, sembra degli effetti positivi su tutti i pazienti, soprattutto che sono stati sottoposti all'ospedale sia di Mantova che di Pavia, mi sembra, no? E quindi sotto questo aspetto è una cosa stupenda che secondo me dovrebbe essere valorizzata e portata avanti. Invece da questo che ricerca di social. Sembra che in Italia invece il governo abbia mandato addirittura i NAS proprio a questi ospedali, quasi che è un po' la reazione che ha avuto lo Stato nei confronti di Bella. Mi ricorda il caso di Bella,
sì,
no?
Di Bella, ce lo ricordiamo tutti, certo.
Stava all'estero, è stata accolta a braccia, questa cosa si sta verificando in Italia, tra cui non si parla, che io sappia, non si parla proprio di plasma, né tantomeno viene menzionato il fatto che in Italia c'è c'è stato questa soluzione con il plasma della problematica, quindi si stesse aspettando da un momento all'altro il risultato che possa essere un vaccino, un po' ripeto, come ha fatto un po' la Danimarca, dove addirittura ha messo una legge che ha messo obbligatorio il vaccino anche se il vaccino non c'è. Quindi dice sicuramente stanno sperimentando il vaccino, ancora non c'è, ma intanto lo rende obbligatorio prima che ci fosse. Ecco, qualcosa adesso, una cosa di tal genere non c'è. Però una cosa interessante che hanno fatto qui Spagna il Ministero della Sanità ha messo una ordinanza, chiamiamola così, si chiama orden, la chiamano così, che permette uno studio sulla mobilità attraverso l'incrocio di dati tra gli operatori dei telefonini in maniera
musicale,
in maniera aggregata e anonima. Praticamente hanno fatto sì che possano vedere a seconda di come si muove una persona, dove va, che punto di contagio ci si trova intorno. Chiaramente non viene identificato nel nome, perché questo violerebbe la legge sulla privacy, però c'è questa specie di controllo sociale per vedere la pericolosità del contagio del virus. Quindi abbiamo questa cosa che non so se in Italia mi sembra che si parla di un'app Immuni che devono scaricare, qui non c'è nessun'app, questo viene fatto direttamente dal governo centrale per quanto riguarda tutti i possessori di telefonini. Se qualcuno non vuole essere controllato, la cosa migliore è quello di uscire col telefonino spento, in modo che allora non lo possono controllare, altrimenti possono sapere l'incidenza del contagio attraverso un incrocio di dati di telefono.
Ecco, avvocato, chiedo scusa, anche qui in effetti l'informazione non dà tanto spazio alla cura. Della malattia, perché per esempio non ha dato spazio né all'ARN, ma ha dato spazio al quello che al vaccino non ti danno tanto di sé, però alla cura è stato di malattia, perché anche l'Aviga venuta da Pone, che risultava essere potente come farmaco per guarire il Covid, non ha trovato spazio qui in Italia. Poi per ultimo il plasma, che addirittura ha avuto morti zero nell'ospedale, in un mese morti zero, e guarivano in 24 ore i pazienti, quindi neanche questo è stato dato tanto spazio. Anzi, devo dire una cosa, dopo una puntata di Porta a Porta dove è stato accennato leggermente questo fatto di Mantova, sono stati bloccati poi per coincidenza i profili Facebook del dottore, quindi anche questo mi fa un po' pensare male, diciamo, mi fa un po'...
No, direi fa pensare parecchio male, no? No. Cioè, adesso noi scherziamo e ridiamo, insomma, però ragazzi effettivamente ci stiamo un po' rincoglionendo tutti quanti, sì. Qui io uso proprio termini abbastanza duri, no? Qualche anno fa questo non sarebbe successo, non so perché, probabilmente siamo un po' tutti...
Io penso che intanto bisognerebbe chiarire un attimo ai gentili ascoltatori la differenza tra una cura farmaceutica, anche plasma, e il vaccino. Sono due cose completamente diverse. E poi anche che tipo di vaccino ci dovrebbe essere, quindi attenzione. La differenza fondamentale è comunque mentre per quanto riguarda il plasma, praticamente non è altro che di persone che sono state guarite, che sono dal coronavirus, viene donato gratuitamente agli ospedali, questi ne fanno un siero e perché coloro che sono guariti significa che hanno sviluppato degli anticorpi. Ora questi anticorpi vengono inseriti nella persona affettata da questo virus, da questo coronavirus, e da quello che sto io dalle ultime notizie, tutti coloro che si sono sottoposti a questa procedura sono inguaribili, addirittura al coronavirus. È chiaro che il vaccino è una procedura che inserisce nel corpo le sostanze, cioè ti inserisce lo stesso coronavirus che ti dà in quantità, supponiamo, limitate, che però stimola, dovrebbe stimolare i tuoi anticorpi in maniera preventiva, in modo tale che se qualora tu fossi attaccato dal coronavirus, questo coronavirus ti immunizza.
Sì, avvocato, posso intervenire io? Posso dire una cosa, avvocato?
Perché prima di tutto c'è un problema di mutamento, per cui è difficile trovare un vaccino che poi successivamente, e poi non si sa gli effetti collaterali, perché gli effetti collaterali permangono per molto tempo. E poi che modalità di vaccini, addirittura per quello che so dà anche dei dati sulla tua persona, sulla cosa, che questo significa che entrare addirittura nel corpo della persona. Questo chiaramente il vaccino costerebbe molto, ma molto di più a carico degli stati, e quindi un profitto enorme per la casa, avrebbe il via libera da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di produrre questo vaccino sulla popolazione mondiale. È chiaro che l'utilizzo del plasma contrasta questo business, questo affare enorme che si contrae. Quindi di conseguenza, allora, i governi che spesso, a volte, più che fare gli interessi della popolazione, spesso fanno gli interessi di coloro che li finanziano, senza fare nessuna lesione, è chiaro che intervengono con bloccare o mettere a silenziare queste sperimentazioni. Questo dipende dal tipo di governo che si ha in un momento, se è un governo che fa liberamente gli interessi del popolo oppure fa altri interessi.
Ecco, avvocato, diciamo che Trump, a proposito di questo, a proposito dei vaccini, si è espresso in questo modo, ha detto chi conosco io si è fatto i vaccini contro l'influenza e ha preso l'influenza, io non ho fatto nessun vaccino e non ho preso l'influenza, quindi Trump pure un pochettino dovrebbe essere contro i vaccini in teoria, poi non so. Comunque diciamo questo, avvocato, per esempio c'è un giornale online, un certo Next Quotidiano, che addirittura ha escluso il plasma perché dice che contiene anche delle sostanze inutili, dice, che quindi andrebbe lavorato il plasma, ma sostanzialmente inutili non vuol dire dannose, vuol dire che non hanno utilità, nel senso
non influenza. Ok, ma quindi, il discorso è questo, potrebbero in qualche modo eventualmente attuare un procedimento che elimini eventualmente queste sostanze inutili, cioè chimicamente si può assolutamente fare.
Ecco, esatto, e hanno tentato di bloccare il plasma proprio così, dicendo che sarebbe costoso perché devi lavorare questo plasma per estrarre solo gli anticorpi e eliminare tutto il resto, quindi andrebbe lavorato, ma non vedo perché, nel senso, quando tu fai una trasfusione di sangue non è che lavori il sangue, cioè te becchi tutto del sangue, non capisco perché devono fare questa manovra, cioè sono cose troppo strane, capito? Sono cose un po', non so, boh. Comunque
diciamo che qualche punto interrogativo viene sempre fuori, insomma, da questo punto di vista. Adesso lo sappiamo, avvocato, ci siamo?
Sì, okay. Parlate un po' più di spido perché vi sento appena.
Ok, sono situazioni già in qualche modo testate precedentemente, no? Ci sono stati altri vaccini qualche tempo fa, con tanto di unità di crisi, insomma, per quanto riguarda i presidi ospedalieri, molte volte i vaccini sono quasi tutti rimasti lì dove erano stati praticamente in qualche modo depositati, no? Perché la gente, vedete, è comunque contraria da questo punto di vista, perlomeno qualche anno fa. Adesso c'è questa tendenza ad obbligare, quindi è allarmante questa situazione, avvocato, proprio da un punto di vista legale, insomma.
Avvocato, è in linea?
No, non è in linea, no. L'avvocato. Allora, mandiamo un brano musicale, dopodiché cercheremo nuovamente di collegarci con l'avvocato Romano Perrino direttamente dalla Spagna. A te, capitano. Okay.
ci sognavi a questa età, con la casa al mare di nostra proprietà. No, che non è uguale questa realtà, stare in mezzo al mare è tutto che non va, non va. Questa venire qua, ti hanno detto molto e dato la metà, quanti assegni di sogni chi li pagherà, quali scuse, case, cose ci rimangono, 100 metri di sale al piano oceano, ti va questa venire.
Torniamo in studio qui con l'avvocato Romano Perrino che ci sta descrivendo insomma un po' la situazione per quanto riguarda questo coronavirus. Interrompiamo un attimo questa situazione, avvocato, cerchiamo di parlare un po' di altro, no? Che comunque magari è legato indirettamente anche a questa situazione qui del coronavirus. Allora, qui in Italia continuano comunque, in ogni caso, nonostante tutto, nonostante c'è questa grossa problematica del coronavirus, che in qualche modo insomma ci ha segregato nel vero senso della parola un po' a casa, o comunque non abbiamo più le stesse modalità di movimento che avevamo prima. Ma il problema, secondo me, poi parliamone un attimo, insomma chiariamo un po' questa situazione, è che comunque sia l'immigrazione è ancora non si interrompe, l'immigrazione continua imperterrita, un afflusso diciamo spropositato di persone qui in Italia, tanto che, come diceva giustamente Capitano 73, anche il sindaco di Lampedusa ha detto basta, qui non abbiamo più posto per poter in qualche modo insomma assistere la situazione. Allora, intanto cosa ne pensa lei personalmente e soprattutto in Spagna come viene gestita questa situazione in relazione eventualmente al coronavirus, o se non è cambiato niente, insomma, anche perché sappiamo che la Spagna ha delle modalità assolutamente diverse per quanto riguarda questo tipo di accoglienza. Avvocato.
Per quanto riguarda la situazione immigratoria, qui comparata con la Spagna, la situazione italiana è pressoché scandalosa. Cioè veramente io vedo che rispetto al 2019, a questa data di oggi, nel 2019 gli immigrati che erano clandestini sbarcati erano 842. La stessa data di oggi 4105, siamo oltre il 400% degli immigrati. Adesso qui per esempio solo nel mese di maggio, per esempio a partire del 30 aprile ne sono sbarcati 32, il primo maggio soltanto 4, vabbè era la festa del lavoro, quindi poi per non passare il giorno dopo sono passati a 78. Il 3 maggio altri 44, il 4 maggio 316 immigrati, per passare a 10, e il 6 maggio 192. Ecco, questa è la situazione. Se andiamo avanti così, veramente verrete invasi da questa gente che le statistiche che ho controllato rilevano che la maggior parte di questi migranti vengono da paesi musulmani dove non c'è neanche la guerra. Quindi come, perché, a che titolo vengono queste persone è veramente qualcosa di spaventoso. Qui in Spagna questo problema non esiste, perché prima di tutto i porti sono chiusi, mentre nessuno, c'è ONG che a forzare il blocco viene immediatamente fermata, il capitano e l'equipaggio viene arrestato senza problemi, li fanno subito in attesa di vedere se ci sono procedimenti più gravi da parte del magistrato, viene immediatamente vengono fatta una multa, è prevista di 900 euro e la nave sequestrata. Quindi teniamo presente che la Spagna, nella zona soprattutto vicino a Gibilterra, Cadice, quella zona lì, è proprio a due passi dall'Africa, quindi sono 14 chilometri che si parla. Qui ad Alicante per esempio stanno di fronte all'Algeria, c'è un ferry boat che continuamente va, ma qui si entra solo se hai il permesso.
Che...
E per quanto riguarda i lavoratori, qui per esempio c'è nella zona di Murcia, è una zona dove c'è un'agricoltura molto fiorente, quindi si necessita durante questa stagione parecchia manodopera che viene da fuori, ma con il permesso in regola, si sa chi sono identificati e c'è un tempo entro il quale, cioè una volta finita la stagione, se ne devono ritornare. Quindi qui l'ufficio immigrazione sa chi sono, chi entra, dove vanno,
il giorno,
dove lavorano, e il costo di questa manodopera è tutta a carico del datore di lavoro che versa pure i contributi. Quindi qui è tutto regolare, cioè il casino che avete in Italia è una cosa prettamente italica. Qui hanno copiato molto la politica migratoria americana e quindi sono molto 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 severi. Io mi ricordo, dovete sapere che in Spagna ci sono due città che si trovano in territorio africano, in Marocco precisamente, ma appartengono alla Spagna. Una si chiama Ceuta e l'altra si chiama Melilla. Spesso, e lì c'è un muro altissimo, una volta c'era anche la corrente, l'alta tensione, però adesso l'hanno tolto e c'è rimasto soltanto il filo spinato. Spesso questi marocchini hanno tentato di scavalcare questo muro altissimo che sta in un avvallo molto grande, un po' simile a quello del Donald Trump, anzi non era Donald Trump perché mi sembra lo costruì Obama ai confini del Messico. Ebbene, tutte queste persone che intanto l'hanno tentato, alcune sono anche morte, sono state prese e rispedite immediatamente indietro, senza se e senza ma, senza non, qui non esiste proprio che c'è un giudice che si sogna di mettere sotto processo il ministro degli interni, ma non è minimamente pensabile una cosa di questo genere. Quindi in Spagna si entra solo se c'è i documenti apposta, altrimenti non entri adesso, neanche esci facilmente se non hai tutte le caratteristiche in regola. Quindi per quanto riguarda invece Ceuta, cioè, addirittura questi polacci, questi nautini, si fecero 14 chilometri a nuoto, tentavano di aggirare la barriera andando a nuoto 14 chilometri. Ebbene, trovarono sulla spiaggia i poliziotti che gli spararono i proiettili di gomma, li presero, li rimisero a posto e li mandarono dall'altra parte del confine. Qui non c'è, cioè qui il buonismo è una cosa che è tutta italica.
Avvocato, posso esprimere una mia idea che circola nella mia mente. Allora, a parte il fatto che qui si dice che vogliono mettere in regola subito questi extracomunitari, perché devono essere in regola anche con la sanità, devono essere rintracciabili, devono essere, quindi con la scusante sanitaria devono essere messi in regola, ecco perché c'è stato anche questo affollamento degli ultimi giorni a Lampedusa, eccetera, eccetera. Però vede, allora, il discorso che volevo fare si tratta di questo, allora, che purtroppo i media gestiscono la situazione in questo modo qua, nel senso utilizzano le parole non perché la gente si ferma sul significato delle parole, ma utilizza un linguaggio, la TV, discriminatorio con il tono di voce con il quale viene detta la parola. Mi ricordo il periodo del populismo. Populismo vuol dire azione politica che tende ad elevare le classi più povere, però veniva detta questa parola in modo dispregiativo e questa parola è andata in bocca immediatamente a tutto il popolo e diceva populista senza saperne neanche il significato, lo diceva in termini dispregiatori. In questo momento la parola che sta mandando in onda i media è complottista, ma lo dice con il tono di voce discriminatorio, quindi se tu provi a dire guarda stanno realizzando il piano Galergi, perché tutto sembra in questo, cioè che vogliono realizzare il piano Galergi, c'è una manovra dietro, una regia dietro, ti chiamano complottista in senso dispregiativo, quindi vieni subito annullato, subito schedato, subito... quindi ecco, adesso i media stanno utilizzando questa parola complottista, difatti hanno dato del complottista addirittura anche a Salvini, nel senso che Salvini quando ha provato a parlare del plasma gli hanno dato del complottista, nel senso che
questa è una classica situazione, come dice l'avvocato da Mosaico, è caduto la linea, l'avvocato non ci sente più,
no. Allora mandiamo un brano,
musicale, dopodiché sì. Ripristineremo il collegamento con l'avvocato Romano Perino.
Quindi aspetta, chiudo il discorso che volevo dire io. Ci siamo in diretta. Contato?
Avvocato? Su WhatsApp, devo pubblicare.
Ok, stai in diretta, avvocato? In diretta.
Sì. Allora dicevamo.
Mi sono perso le ultime cose. Che...
Sì, lo ripete adesso, capitano.
No, volevo in pratica. Allora, succede questo: la TV non è che influenza con le parole, ma con il tono di voce con cui dice le parole. Perché anche la parola complottista.
No. Ma vogliamo dire una cosa?
Presta. Potrebbe essere positiva o negativa, ma loro la dicono in modo negativo, in modo che ti schedano subito come complottista negativo e quindi non vali niente, come ti posso dire? Cioè diventa una parola che sminuisce immediatamente. Cioè,
una cosa che
questo fa parte del mosaico, questo, avvocato.
Questo è, cioè, il significato di una parola è il significante. Il significato è la lettera, così come è formulata nelle singole parole, mentre il significante è la rappresentazione mentale che la parola quindi si fa nella persona. E di questo è importante anche il tono. Per esempio, dire sei un fascista. e dire lei è fascista non è, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Oppure tanto più per esempio dire io sono comunista non fa atteggiamento, ma nel momento in cui dice fascista ecco che c'è qualcosa di negativo. Perché? Perché è stata data qualcosa di negativo a questa parola,
sì, sì,
che
sì,
è
sì,
stata
sì.
demonizzata, sì. Tanto più che per esempio adesso c'è stata proprio una recente normativa europea che ha equiparato il comunismo al fascismo, per cui se si vieta l'apologia bisogna vietare anche i singoli paesi e anche l'apologia di comunismo, perché anche lì ci sono stati eccidi di massa e deportazioni di massa, e questo non lo sa nessuno, però i singoli stati devono tenere presente che c'è una normativa europea che quindi si impone anche sulle normative nazionali, che deve essere recepita.
Diciamo questo anche, avvocato, io sono uno studioso della parola, anche come lei ben sa, e mi rendo conto di una cosa, che sia dalle scuole, ma anche in giro, le persone non conoscono il significato delle parole, cioè la comunicazione è basata più che altro sul tono con il quale si dicono certe parole. Addirittura il populismo è stato invertito, il significato di populismo, cioè populismo era azione governativa che innalza le classi più povere, quindi si tratta di giustizia sociale, invece è stato dato un senso negativo al populismo, cioè per sminuite te dicevano populista, ma invece populista è qualcosa di positivo che dà la giustizia sociale, e invece è stato letteralmente invertito il significato con il tono.
Sì, sì, ma diciamo che è abbastanza comune questa cosa, no? Il fatto che comunque gli effettivi significati delle parole
hanno iniziato
assolutamente corrette, vengono distorti chiaramente poi anche attraverso i media, insomma, no? Questo è un altro problema grosso, ragazzi.
Sì. Formazione, anche quei prodotti pubblicitari, la famosa malizia, profumo d'intesa, no? Malizia ha un significato strettamente, cioè, negativo, eppure c'è stato. Le parole sono state invertite in noi in maniera proprio capillare, in maniera. Purtroppo ci troviamo in queste condizioni qua, che la comunicazione è fatta dei toni, è fatta di altre cose, non di significato di...
Allora, vediamo un attimo con l'avvocato. Per quanto riguarda le sanzioni, avvocato, vogliamo riprendere questo argomento che abbiamo tralasciato per certi versi, insomma?
Sì, io so che in Italia la situazione è piuttosto complicata perché, come facevo presente, nella Costituzione italiana non è previsto lo stato di allarme come in quella spagnola, si è previsto soltanto lo stato di guerra, e in base solo allo stato di guerra si possono limitare quelle che sono le libertà fondamentali, tra cui la libera circolazione è una dei diritti fondamentali tutelata dalla Costituzione. Invece per quanto riguarda la Spagna,
ma vogliamo mettere,
dice, questo è previsto, perché una volta che viene decretato lo stato di allarme immediatamente si ha una applicazione di una legge organica, quindi una legge e non un atto amministrativo, e in base alla quale poi le singole comunità, le singole province, i singoli comuni applicano le direttive, quindi c'è tutta un'armonia che parte dal potere centrale in funzione delle singole competenze che possono essere concorrenti o esclusive. Concorrenti significa che le può fare l'uno o l'altro, anche se in via sussidiaria, cioè dove non arriva l'uno può farla l'altra autorità. Esclusive invece può farlo soltanto quella determinata autorità. Quindi c'è un'armonia procedurale che invece in Italia non c'è.
Italiana, nella nostra area di
Torino. In Italia non esiste, cioè qui praticamente è successo che in Italia il governo, che è un organo esecutivo, ha centrato in sé tutti i poteri.
Torniamo ad essere Radio Onda Riflessa.
Cioè, è veramente una cosa assurda, cioè che c'è stato, per esempio, la maggior parte delle sanzioni che vengono date in Italia, e qui vi parlo, sono sanzioni che vengono date da autorità amministrative. Ora era successo con il primo decreto,
come una volta
erano state sanzionate da parte delle autorità amministrative delle sanzioni penali, il che è assurdo, perché un'autorità amministrativa non può emettere una sanzione penale, perché la sanzione penale può essere solo fatta per legge, dalla legge, e non solo, ma deve avere determinati requisiti, il requisito di determinatezza, cioè analogia, determinatezza, tu mi devi dire per legge, per legge posso fare, cioè il precetto, e quindi se non osservo questo precetto, che tu mi devi indicare tassativamente, in modo che io devo sapere chiaramente quello che devo fare, ebbene se tu non lo fai, chiaramente non hai rispettato il principio di determinatezza e di tassatività, e non solo, ma deve essere effettuato solo per legge. Quindi l'autorità amministrativa non può, è vero che l'autorità amministrativa, in realtà poi il governo è intervenuto con un decreto legge, il decreto legge ha efficacia, forza di legge, ma attenzione, deve essere convertito dal Parlamento, e una volta convertito dal Parlamento, diciamo, se ci sono delle cose che non erano, sono state corrette, ebbene la nullità di eventuali situazioni rimane, non è la conversione del Parlamento sana la situazione. Quindi sotto questo aspetto la Corte Costituzionale è stata molto chiara, quindi diciamo la situazione è piuttosto ingambugliata, tant'è vero che, e da quello che so, che in Italia di questo gran casino che è successo all'inizio del primo decreto del numero 6 è seguito altro dei movimenti che in parte ha corretto la situazione, perché si sono resi conto dell'obbrobrio giuridico che aveva fatto il governo, e allora hanno ritenuto che la maggior parte delle sanzioni che venivano fatte non erano sanzioni penali ma sanzioni amministrative. Ma questo in realtà è un problema, è comunque sposta soltanto il problema, perché comunque anche se in via amministrativa e non in via penale, incide comunque sui diritti fondamentali che devono essere osservati, come la libertà di circolazione, e questi anche devono avere una determinazione che non può essere fatta da un'autorità amministrativa, deve essere sempre fatta per legge. In poche parole, se supponiamo per esempio l'autocertificazione e le modalità con cui vengono indicate tutti i dati dell'autocertificazione che poi è in Italia, devono essere contenute nella legge, e nella legge, quindi nel decreto legge, non nel decreto del Presidente del Consiglio e nelle ordinanze che vengono fatte dal Comune. Capito perché?
Senza consultazione parlamentare, tra le altre cose.
Questo è importante, quindi la maggior parte delle sanzioni che vengono fatte, che violano il principio di determinatezza, di tassatività, anche se
questo lo possiamo fare, vediamo un attimo i nostri ascoltatori cosa dicono eventualmente.
Sono multe di carattere amministrativo, sono nulle o nullabili. Quindi qual è la differenza? Che prima venivano disapplicate davanti al giudice penale, adesso devono essere annullate davanti.
Noi accettiamo.
In realtà spostano il problema dei ricorsi che prima venivano fatti a un tipo di giudice ad oggi un altro, che in realtà rispetto al primo è molto più costoso, perché il TAR oggi come oggi se lo possono permettere soli. Quindi l'unica cosa che possono fare i cittadini per non avere abusi è riunirsi insieme in comitati e fare, diciamo, dei ricorsi collettivi in modo tale da dividere le spese. Questo è e tutto questo succede perché? Succede perché in Italia non è, la Costituzione non prevede una limitazione delle libertà fondamentali, dovute a situazioni di salute. È vero che la tutela della salute può essere effettuata soltanto per legge, attenzione, ma quando parla di legge non significa che un'autorità amministrativa emana una legge. Questi sono soltanto provvedimenti amministrativi che non possono incidere sui diritti fondamentali, per cui qualsiasi ricorso in uno stato di diritto dovrebbe essere immediatamente accolto, e quindi le sanzioni sono tutte annullate. Quindi
sicuramente, con molta positività,
sicuramente quando questa situazione finirà vedrai che faranno un condono gigantesco dove faranno pagare una minima parte della quota e si chiuderà con tutto tarallucci di insomma. Ciò non toglie che invece d'altro lato
le loro proposte eventualmente, cioè
invece il governo rischia invece grosso, perché qui ci sono addirittura delle denunce penali pendenti nei confronti del governo,
c'è molta
addirittura che sono stati effettuati da alcuni avvocati, uno lo conoscete, l'avvocato Taormina, adesso se ne è aggiunto un altro, l'avvocato polacco, e qui c'è un altro, non so di chi è, ce lo stavo esaminando, dove addirittura il governo viene denunciato per attentato contro i diritti politici del cittadino, perché impediscono la manifestazione politica, che è uno dei diritti fondamentali.
Italiano ad ascoltare, questo è fuori di dubbio. Quindi
un abuso d'ufficio, 323 del codice penale, addirittura falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, cioè questa specie di autocertificazione fatta da loro, da un documento che tu non devi per forza fare, in realtà è un abuso, è una falsità materiale, perché non sta scritta nel decreto convertito o meno che sia, ma è soltanto un'autorità amministrativa. Ancorché c'è un decreto a monte, ma è la tassatività che manca. La tassatività significa tu mi devi dire che cosa io ci devo scrivere. Per esempio, congiunto, che cacchio vuol dire?
Possiamo assolutamente.
Io posso scrivere soltanto con un congiunto. Che significa congiunto? È indeterminato. Congiunto potrebbe essere il coniuge, forse, senz'altro, Senna, ma l'amante, perché no? L'amante non è un congiunto.
No, secondo loro no.
Capito? Capisci? Infatti io vi invito, qualora doveste uscire, andare fuori e dire vado a trovare un amico, non scrivere un amico, scrive congiunto, perché la legge scrive così. Allora io scrivo congiunto, e se ti dicono ma chi è il congiunto, tu non sei tenuto a dirlo, perché violazione della privacy, perché la legge ti dice soltanto un congiunto, allora tu scrivi congiunto e così li fai fessi e contenti. Per dire.
A proposito di Stato di diritto, mi viene in mente una frase.
C'era costruire insieme, no? Questa sorta di playlist nuova.
Una volta un popolo che conosceva di più le regole del calcio che i propri diritti. Ma in pratica l'Italia, in pratica.
Far ascoltare durante il giorno e anche la sera.
Questa è l'Italia. L'Italia scende in piazza se sbagliano l'allenatore, sì, sì, sì. O se quello ha sbagliato il rigore, ma se gli calpesta dei diritti fondamentali, sì,
stato verso le dirette, insomma,
quindi tutto tranquillo.
Tutti zitti e buoni. Sì.
Beh, a proposito, ma in Spagna il campionato quando inizia? Se inizia, non si sa niente.
per il momento non
se ne parla proprio, insomma.
Né di attività sportiva professionale, né di attività ludica. E tu sai che la Spagna è il paese della fiesta, della movida spagnola, però vedo che la popolazione sta tranquilla, per il momento non diciamo che tiene più alla salute che al divertimento.
Allora, avvocato, ha qualche altro argomento da, diciamo così, da aggiornare?
Bisogna sempre vedere questo coronavirus in sincronia con altri aspetti. Abbiamo visto l'aspetto immigratorio, quindi questa contraddizione che c'è nella politica immigratoria italiana, gli italiani incarcerati adesso con qualche ora di libertà nelle proprie case, e i porti aperti e gli immigrati liberi di scorrazzare per, per l'Italia, addirittura vogliono anche regolarizzarsi. Quindi questa seconda cosa in contemporanea del coronavirus. E poi abbiamo sempre il problema del costo. Ma quanto ci costa sto coronavirus? Che effetti ha sull'economia? Teniamo presente che la maggior parte della struttura italiana è piccola e media impresa di alta qualità, ma e questa viene del tutto rovinata da una politica che non tutela queste attività che non solo stanno per chiudere, ma devono continuamente pagare i tributi che so che in Italia sono sospesi, mentre al contrario, per esempio, la Germania hanno fatto quella che si chiama helicopter money, cioè hanno messo sul conto corrente di ogni
che abbiamo anche un vantaggio, perché
esercente attività professionale, che sia, gli hanno messo 1200 euro al mese, come ha fatto Trump e così via. Perché chiaramente, se io tengo ferma l'attività, come posso incassare? E se non incasso, come posso pagare i dipendenti che non posso licenziare e pagare le imposte e i tributi? È chiaro che questo produrrà una caduta del prodotto interno e di tutta la struttura produttiva, per cui sopravviveranno soltanto le grandi imprese, le banche e quant'altro, coloro che hanno la sede sociale all'estero, che però lavorano in Italia, in quanto sono rane, ma il resto andranno tutti, e quindi ci sarà una rovina economica dell'Italia.
Ma sì, avvocato.
E di conseguenza una necessità di reperire i fondi per poter far fronte a questa rovina. E dove si reperiscono i fondi?
Dal MES.
Oggi tutto sta portando verso l'adozione del MES. Vi ricordo che il meccanismo europeo di stabilità, che la parola, eccola, questo è il caso proprio, sembra bella, no? Un fondo che serve per garantire la stabilità degli stati, una cosa bella, sembra quasi che insomma ci sia un'espressione della solidarietà tra uno stato e l'altro dell'Europa, ma manco per niente, non è così, perché in effetti a questa struttura fanno parte il Fondo Monetario Internazionale, fanno parte la Commissione Europea, che è l'organo esecutivo e legislativo dell'Unione Europea, e la Banca Europea, la BCE. La BCE è un organo indipendente dell'Unione Europea. Quindi abbiamo due organi europei e un organo internazionale che è il Fondo Monetario Europeo. Tutti questi hanno la caratteristica di avere sono coloro che hanno la possibilità di avere un bel gruzzolo da parte, una moneta disponibile, e hanno come scopo proprio la stabilità monetaria, cosa di questo genere. Ebbene, una volta che viene attivato il MES, dei paesi, ecco, come l'Italia, nella Grecia già è stato attivato, chiede di aderire per le difficoltà in cui si trova da un punto di vista economico, diciamo che l'importo gli viene dato in prestito, cioè lo deve restituire più l'interesse. Cosa succede se non riesce a restituirlo entro un certo periodo di tempo? Ecco che nello Stato interviene la cosiddetta troica, che sono i tre soggetti che abbiamo detto, i quali intervengono nella politica economica del paese stesso e dicono quello che bisogna fare o non fare. Per esempio, dire prendiamo tutte le pensioni e tagliamole del 20%, del 30%, i conti correnti che ci sono depositati presso i conti bancari, glieli pigliamo il 30%. Come è successo in Grecia, come è successo in Europa, le spese della sanità devono essere tagliate, mettiamo una patrimoniale su tutte le case, quindi possono fare praticamente, e poi possono obbligare i paesi a vendere i loro beni culturali e le proprie aziende di Stato, E siccome si trovano soprattutto le aziende di Stato, tipo l'Enel, eccetera, così, che no, oggi sono i gioielli dell'Italia, proprio perché ridotti allo stremo per poter far fronte, li prendono a quattro soldi, quindi spolpano praticamente tutto quello che è il prodotto interno lordo e il patrimonio italiano, lasciando delle macerie.
Avvocato, quindi, chiedo scusa.
Già è stato fatto con la Grecia, con effetti che noi sappiamo. Adesso questo stesso meccanismo lo vogliono applicare anche all'Italia.
Avvocato, chiedo scusa, questo stesso meccanismo mi ricorda un po' il meccanismo delle banche, nel senso che chiedi un prestito, ipotechi la casa, se non paghi il prestito te se prendono la casa, quindi arriva Equitalia e te se prende la casa. Quindi,
esattamente.
Quindi nel piccolo è questo, nel grande è il MES, cioè se indebbia tutto lo Stato e poi è lo Stato che deve, che logicamente non ce la farà a ripagare il debito e deve dare ciò che ha pignorato, ciò che...
Non si prende lo Stato, attenzione, lo Stato italiano viene messo da parte.
Sì, ho capito, no? La troica, è chiaro, sì.
Sono questi tre che entrano sempre dentro, e hanno tentato con l'Islanda, ma l'Islanda li ha fatti correre, perché il popolo si è riunito tutti insieme davanti al Parlamento, potete vederlo su internet, suonando dei tamburi enormi per 40 giorni fin quando l'ultimo parlamentare del Parlamento non fosse uscito e si fosse dimesso. Dopodiché hanno detto: noi il MES l'avete scelto voi politici, ma noi non lo vogliamo. Quindi sono usciti fuori dal MES, ancorché questi l'avevano attivato, i politici rappresentanti, hanno cambiato completamente la classe politica e oggi so che l'Islanda è uscita fuori da ogni situazione debitoria.
Ok, allora io questa sera sto in silenzio praticamente, sì. No? Nel senso che sto un attimino, insomma.
Se parli sei complottista.
No, non è per quello, è proprio una situazione di riflessione, diciamo così, no? Perché ragazzi, qui probabilmente non ci rendiamo conto, no? Perché effettivamente noi, indipendentemente dall'avvocato, ma per quelli che si interessano, già le sanno, si sanno queste cose, ma c'è una sorta di passività, insomma, passività un po' spaventosa, diciamo, rispetto a qualche tempo fa, insomma,
una rassegnazione,
diciamo, ecco, in termini sicuramente più indicato. Prego.
Ecco, diciamo, la Ruga nella chat ci dice: non so come faranno un ristorante o la caffetteria, come
gestiranno, insomma, la situazione,
perché il cibo che hanno comprato in 3 mesi non viene utilizzato. Penso che sarà difficile e penso che molti ristoranti e piccole imprese saranno difficili ricominciare. Oggi ho visto delle notizie di un uomo che piangeva perché non sapeva come ricominciare da zero. A parte c'è stato pure un suicidio, però diciamo che hanno protestato. Io ho letto un articolo che un gruppo di, a proposito del diritto di manifestazione, ha fatto una manifestazione, sono stati tutti multati.
Sì, ma non si sa, cioè, poi se le notizie vengono comunque sì, in qualche modo vengono messe proprio, voglio dire, in ottava pagina eventualmente, sì. O comunque sia poco diffuse. Cioè, il problema è proprio questo, che secondo me approfittano pure di questa passività che ormai, voglio dire, aleggia da qualche anno a questa parte qui da noi.
Perché in pratica lo Stato ti ha costretto a non guadagnare e ti costringe poi a pagare le tasse, è impossibile. Quindi è chiaro che devi svendere, devi chiedere prestiti,
Noi siamo invasi, ragazzi, cioè questa è un'invasione, è un'invasione vera e propria in tutti i sensi, invasione, giustamente l'osservazione che faceva l'avvocato, no? Qui saremmo costretti a vendere un po' come la Grecia, no? Vendere pezzi di storia, insomma, voglio dire, cultura, vendere aziende consolidate, no? Come giustamente a partecipazione statale, insomma.
Ma già hanno deciso come prima cosa il porto di Genova, che è un punto strategico per il commercio, perché già hanno deciso che cos'è che devono vendere, già a tavolino hanno deciso tutto. Io non voglio fare complottista, ma mi rendo conto che poi sento delle notizie che rimango veramente, mi si collega tutto, capito? Cioè,
è mosaico di cui parla sempre l'avvocato, quindi c'è poco da fare, ragazzi, quindi la situazione è assolutamente drammatica. Io correggetemi se sbaglio o se esagero in qualche modo. Allora, avvocato.
Sì, poi l'ultimo punto è sempre il famoso trattato di Velsen.
Sì.
È sempre e questo trattato di Velsen firmato dall'Olanda, per parentesi l'Italia, Portogallo e qualche altro paese, non molti per la verità, Francia, e costituisce una forza europea fortemente addestrata, la cui base si trova a Vicenza presso la base NATO. Di queste persone, l'Eurogender Force, la cui caratteristica è quella che non rispondono ai giudici nazionali di quello che fanno, praticamente ti possono uccidere e non vanno sotto processo. È una cosa che ha dell'incredibile, ma è così. Tempo fa io ho visto che un bel film fatto su questo, e me lo sono visto tutto quanto, che era, la tematica era che appunto di alcuni poliziotti che di prima linea contro la delinquenza normale, che vengono per puro caso a imbattersi in queste forze Eurogender, e quindi c'è questa battaglia fra la polizia e questi dell'Eurogender, dove vedono, dove ci sono addirittura queste direttive che vengono dagli Stati Uniti, dall'America, che operano in Italia, dove c'è proprio questa battaglia tra di loro, eccetera, così. Molto bello, guarda, fatto veramente bene, dove addirittura queste forze Eurogender avvelenavano le falde acquifere. Quindi è veramente bene. Sono andato l'altro giorno perché me lo volevo rivedere, perché è fatto veramente bene.
Era sparito.
È sparito. C'è scritto il contenuto di questo video non è più reperibile.
Sì, sì, ragazzi, siamo in una dittatura celata praticamente.
Veramente, guarda, è veramente interessante, della Ferrara Films, qualcosa di simile. Cercatelo, perché qualche trailer è rimasto, ma io l'ho visto interamente. Fatto veramente bene. C'è qualcuno che sa che cosa significa Eurogender, sa che cosa, e questo come mai ci sono queste forze che scorrazzano per l'Italia?
Sì, 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 è una domanda che ci siamo posti già tempo fa, questa.
Perché evidentemente quando la fame verrà fuori, come dire, il calcio, l'interesse per il calcio verrà meno, verrà, e forse uscirà il bisogno di protestare. E se le forze di polizia non faranno il loro dovere, interverranno queste forze speciali addestrate a quello, che sono degli assassini con licenza di uccidere. Quindi un governo serio, se ci fosse un ricambio, la prima cosa che dovrebbe fare è rivedere tutti i trattati, tutti, perché purtroppo noi abbiamo firmato dei trattati capestro contro l'interesse degli italiani. Facciamo un esempio, vedi, la Germania, il tedesco, prima di essere di destra o di sinistra, è tedesco e pensa agli interessi della Germania. Quindi invece l'italiano sembra che faccia quasi una un dispetto al proprio paese.
La situazione è critica, ragazzi, veramente critica.
Guarda, l'ultimo esempio.
Sì.
Ultimamente è successo che la BCE,
sì,
c'è stato un problema del quantitative leasing per quanto riguarda la Draghi, che mise un po' di denaro contante per finanziare gli stati da parte della BCE quando era governatore. Ebbene, questa cosa che la Germania protestò con questo, perché diceva che la BCE non poteva aiutare un singolo Stato, in particolare l'Italia, come al solito. La cosa andò davanti alla Corte di Giustizia e la Corte di Giustizia diede ragione alla BCE. Bene, non contenti, la Corte Costituzionale tedesca, la Bundesbank adesso, si è pronunciata dicendo che l'intervento della BCE, non può forzare la banca nazionale tedesca a mettere dei denari per aiutare gli altri stati. Quindi praticamente questo fa capire che chi comanda in Europa è la Germania.
Certo, questa è un'ulteriore conferma, insomma, che abbiamo già parlato precedentemente magari con, in altre trasmissioni.
Sì, è un po' ulteriore come conferma. La vecchia favola di Fedora, no? Quando il gallo, la volpe, il gatto decidono di andare a caccia insieme con il leone. Il leone, prendono la preda e il leone dice: la metà è mia perché sono quello che ha ammazzato la preda. L'altra metà è mia perché sono quello che sono il più forte, quello della foresta, e devo avere rispetto, e infine l'altra metà è ancora mia, perché vai a voi se mi osate contraddirmi.
Sì, beh, di riflesso è la stessa teorino. Cosa. Sì, ci sente, avvocato?
In questi termini, la solidarietà in Europa, in questi termini, è avvenuto in questo modo, e quindi io penso che proprio il concetto di Europa che dovrebbe essere rivisto se si vuole rimanere in Europa, altrimenti l'Italia farebbe bene a uscire.
È un metodo di conquista, c'è poco da fare, ormai diciamo che hanno...
Sì, ma lo è sempre stato, però ripeto, la colpa non è dei tedeschi. Degli italiani che hanno firmato non sapendo di quello che firmavano. D'altronde non mi meraviglia se per esempio l'attuale vostro ministro delle finanze, Gualtieri, ministro delle finanze, che è laureato in storia e lettere, ma questo i trattati o non se li legge e li firma, oppure li firma ma non capisce quello che firma, perché non avendo le competenze adeguate come si può andare a trattare in Europa di MES, di situazioni di economia? Ditemi voi. La Borgonovo, per esempio, che ha un ministro dell'agricoltura alla terza media, cioè
è problematico,
ma lo stesso ministro degli esteri, Di Maio, che ha un diploma di maturità classica, che invece di dire virus dice virus, che ha problemi anche con la geografia e col congiuntivo, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, rendetevi conto, siamo in un mondo globale dove bisogna avere delle competenze ben specifiche, noi andiamo a rappresentarsi queste persone che chiaramente, se non sanno cosa fare, ricevono soltanto ordine dagli altri, che non certo fanno gli interessi degli italiani.
Certo, questo è assolutamente ascoltato. Allora, a questo punto direi di, se non abbiamo altre citazioni, diciamo così, da diffondere,
Mandiamo
un brano e salutiamo l'avvocato prima, che in qualche modo ci ha tenuto compagnia anche questa sera. Questa sera la puntata, ragazzi, è particolarmente interessante. Adesso, indipendentemente dagli argomenti che almeno inizialmente, insomma, sono stati già trattati precedentemente in altre trasmissioni, però effettivamente questa sera, insomma, la puntata è altamente riflessiva, no? Bisogna assolutamente prendere posizione, ragazzi, cercare almeno di capire che sta succedendo. E questo famoso mosaico, come mai è tutto sincronizzato, quantomeno, insomma, sta accadendo tutto insieme, insomma, cioè è qualcosa di preoccupante, non può essere una casualità, insomma, ecco, in sintesi, avvocato.
È proprio così, hai capito perfettamente.
Bene, allora, avvocato, noi la ringraziamo, ovviamente torneremo a breve a collegarci in qualche altra trasmissione, proprio per eventualmente aggiornare questi grossi punti interrogativi che questa sera lei ci ha posto in qualche modo, cercare, insomma, cercare veramente di scuotere un po' le persone che secondo me non hanno ancora bene capito che sta succedendo, cioè quantomeno insomma non si pongono neanche voglio dire la domanda, i punti interrogativi, un minimo di preoccupazione in tutto questo che sta succedendo. E questa è veramente sta veramente di sconfitta, ragazzi. Per lo meno io ho questa sera sono particolarmente affranto, diciamo così, proprio perché una serie di riflessioni che sono veramente preoccupanti. Quindi indipendentemente dalla mia caratteristica essenziale, che è quella di avere un'apertura mentale abbastanza positiva, no? Reattiva soprattutto, abbastanza positiva, cerco sempre di ottimizzare e di rendere tutto positivo, così mi hanno insegnato, insomma. Però effettivamente adesso è veramente difficile cercare di diluire queste concentrazioni, insomma, di preoccupazione che stanno sempre di più avanzando, particolarmente qui in Italia, ragazzi. Veramente è preoccupante. È veramente preoccupante.
È sparita anche la reazione.
Sì, cioè... sì, quello è quello che mi preoccupa a me, capitano. Proprio quello, che non c'è più reazione. E questo è preoccupante. Una sorta di rassegnazione, come diceva giustamente l'avvocato.
La sindrome della rana bollita, cioè piano piano hanno aumentato. Sì. Siamo cotti.
Siamo cotti in tutti i sensi.
È proprio un potente.
Allora, avvocato, la ringraziamo, la salutiamo.
Sono io che vi ringrazio, vi saluto, alla prossima volta.
Avvocato, buonasera, grazie. Ci vediamo, grazie ancora. Grazie ancora, grazie ancora.
Grazie a voi, grazie a voi.
Come va, come va? Qui va male perché gira tutto in modo sempre più strano.
Più strano.
Come va, come va? Non so se è colpa nostra, ma qui tutto gira al contrario.
Al contrario.
Come mai, dimmi se lo sai, spero che lo scoprirai. Come mai, come mai? Te lo dico io perché, o almeno ci provo. In questo mare io ci navigo, o almeno ci nuoto. E per te io non faccio mai niente di giusto. Ma quando capirai che stai sbagliando tu, riderò di gumetto. Fini di staccepa, state zitti in ascolto. Siete tutti frutti dello stesso raccolto. Ciò che non mi piace col mic lo racconto. Pagheremo tutti caro, senza lo sconto. Lo Stato ignora noi, e allora ci ignoriamo. Ogni sorta di sogno ce l'hanno pignorato. L'amore che ti danno è solo simulato. Siamo come su un gommone che hanno appena silurato.
Come va, come va?
Qui va male perché gira tutto in modo sempre più strano.
Più strano.
Come va, come va? Non so se è colpa nostra, ma qui tutto gira al contrario.
Al contrario.
Come mai, dimmi se lo sai, spero che lo scoprirai. Come mai va che se sei solo non fai manco un passo.
Neanche
perlomeno se ci riesci lo fai solo falso. Navighiamo nella crisi e nello spread in rialzo. La società è stare sopra chiodi e camminarci
ciò
scalzo.
Che dici non lo sento anche se ne dici tante.
Il mondo è troppo freddo, lo vorrei febbricitante. Dimostra ciò che sei se ti dici grande.
Mostralo.
Il mio massimo lo do ogni 16 barre. Scritto un altro mio pensiero, sono più leggero. Ogni mio pensiero è peso, adesso qualche chilo in meno.
Senza
un'opinione, sei lo zero.
Zero.
Se vivi per il di nero, non lo vedi, allora vedi tutto di nero.
Come va, come va?
Qui va male perché gira tutto in modo sempre più strano.
Più strano.
Come va, come va? Non so se è colpa nostra, ma qui tutto gira al contrario.
Al contrario.
Come mai, come mai? Mai, dimmi se lo sai, spero che lo scoprirai. Come mai, come mai? Un altro stronzo tenta di alzare un altro muro. Hai fatto 30, allora fai 31. Se no zero futuro, spero e non spergiuro. In un futuro prossimo venturo che ci porti aria e ci consenta un respiro puro.
Il problema mio è che la testa mia è portata via.
Solo tasta melodia, aria pura, utopia. Viaggio come un treno sulla ferrovia. La strada è ostruita come i polmoni con un'embolia. Seguimi nel mio pensiero come fosse un sentiero. Tranquillità, vieni qua, io in te ci spero.
Spero
ciò che penso, mica voglio fare il saggio.
Ma
ormai si guarda più l'iPhone del paesaggio.
Come va, come va?
Qui va male perché gira tutto in modo sempre più strano.
Più strano.
Come va, come va? Non so se è colpa nostra, ma qui tutto gira al contrario.
Al contrario.
Come mai, dimmi se lo sai, spero che lo scoprirai. Come mai, come mai?
Allora, abbiamo così, diciamo, concluso questa sorta di puntata qui da Onda Riflessa Radio, dallo studio A, con questi argomenti, insomma, che l'avvocato ci ha posto poi alla fine e ci ha fatto un po' riflettere, no? Rispetto alle altre volte un po' di più. E c'è una crisi mondiale, su questo non ci piove, c'è molta ignoranza nel mondo, come ci segnala anche la Ruga. Non è successo solo in Colombia che le persone hanno attaccato i dottori e gli infermieri, è successo anche qui, succede anche qui, e te lo posso garantire perché io ci lavoro, quindi queste situazioni sono abbastanza frequenti anche qui. L'Italia non è un paese sottosviluppato, ma è un paese che stanno cercando di renderlo tale. Quindi è differente la cosa ed è una preoccupazione grandissima. Io ricordo sempre a tutti che l'Italia ha il 70% delle bellezze architettoniche, le bellezze culturali, le bellezze storiche, archivi, musei e quant'altro del mondo. Ha il 70% di ricchezze culturali, quindi non aggiungo altro. In America fanno pagare l'ingresso a dei grattacieli famosi, si paga per navetta in grattacielo, ok? Quindi rendetevi conto. Io direi semplicemente, insomma, di riflettere un attimo su questa situazione. Bisogna assolutamente far sentire la nostra voce. Perché è impossibile che ci sia in atto una sincronia preoccupante di vari eventi che comunque si sono uno appresso all'altro in qualche modo riversati sul nostro paese. È preoccupante la situazione europea per quanto ci riguarda, veramente preoccupante, questa sorta di dittatura tra virgolette economica gestita da un paio di paesi con la partecipazione collaterale di altri paesi, e sto citando chiaramente a chiare lettere la Germania, in particolare la Francia e l'Olanda, che in qualche modo è manipolata, gestita dalla Germania, e prendono certi posizioni assolutamente assurde. Quindi siamo in una fase proprio di ricatto vero e proprio. Il problema è che in Italia addirittura si cerca di seguire questa ondata negativa, no? Attraverso personaggi attraverso, insomma, situazioni politiche, partitiche, che in qualche modo ci rappresentano. In Italia c'è confusione anche per quanto riguarda il governo, c'è un governo che non è stato in pratica diciamo così votato. Non sto facendo discorsi di parte, perché tra le altre cose io provengo da una storia personale di un certo tipo, di una certa tendenza, non ovviamente di destra, ma devo dire che non mi sento comunque rappresentato dalla sinistra che attualmente insomma in qualche modo sta al governo, ok? In una maniera abbastanza discutibile. Tutto qua. Io a questo punto chiudo, lascio riflettere coloro che ci stanno ascoltando. Reagire a situazioni del genere mi pare che sia assolutamente legale e previsto dalla Costituzione. Questo è un altro grosso problema che abbiamo in Italia: la Costituzione non viene più applicata. Stanno cercando di distruggere la Costituzione italiana, che è una delle Costituzioni più autorevoli del mondo. Su questo non ci piove assolutamente. Capitano.
No, il problema è questo, caro Marco, che purtroppo noi, ognuno di noi singolarmente, si sente piccolo, allora aspetta da questi VIP, il filosofo, il politico, spera una reazione in lui che ha in mano, diciamo, il potere,
il problema è proprio questo, è che chi hanno votato non ha fatto assolutamente non ha fatto assolutamente quello che doveva fare. Ormai qua gli interessi sono solo e semplicemente soggettivi. C'è questo, l'avvocato prima ci ha detto due o tre note spaventose, insomma, non è per sminuire chi c'ha la terza media o chi c'ha semplicemente un diploma, no? Noi siamo uguali, voglio dire, no? Siamo ignoranti da questo punto di vista. ci sono state anche persone in gamba che avevano semplicemente un diploma, insomma, no, c'è una terza media, perché non lo metto in dubbio, però essere rappresentati da persone poi alla fine incompetenti che coprono delle cariche che devono assolutamente di cui devono essere assolutamente padroni in qualche modo, non ci stiamo, ragazzi, non ci stiamo, perché il paese veramente sta andando alla deriva vera e propria. Poi con questa situazione del coronavirus credo che ci sarà una specie di tracollo. C'ho questa tendenza particolare stasera perché ho riflettuto tanto, qualche giorno che rifletto, in questa situazione qui, dopo 57 anni, io non ho, sinceramente non ho mai vissuto una situazione di sincronia, diciamo così, demoniaca quasi, ragazzi, io definirei utilizzare questi termini assurdi, del nostro paese, veramente è una confusione totale, ci stiamo capendo ben poco, stanno succedendo troppe cose sincronizzate insieme.
Vedi,
non riusciamo a trovare la matassa di questo filo interminabile.
Vedi Marco, io non è che voglio essere complottista, però mi rendo conto, per esempio, io ho studiato il piano Calergi, mi rendo conto che è esattamente così che stanno andando le cose, ma allora è una coincidenza, cioè è stato previsto prima, nel senso che è proprio così. Noi siamo dividi e impera, noi siamo ognuno con la propria personalità, ognuno, siamo divisi, cioè non è che ci aggruppiamo tutti alla stessa idea, facciamo gruppo e ci ribelliamo come è successo, dove è successo, che ha detto l'avvocato, che in Danimarca, là dove non si sente nulla?
Io qua sento tutto.
Si sente?
Io sento, la trasmissione c'è?
Vediamo.
Il trasmettitore sta a posto?
Sì.
Io sento tutto. Daniela, c'è qualche problema tu? Sicuramente.
Daniela, prova. Lo devo scrivere.
Sì.
A ricliccare play, forse. Adesso si sente, ok. Perfetto.
Avete queste reti alternative, queste reti nuove, questi network nuovi telefonici che sono discutibili. Allora, capitano, dicevi.
Vedo che si stanno realizzando, io ho studiato un po' i loro piani, non solo il piano Calergi, tutto, sembra che si sta realizzando tutto ciò che avevano detto loro, quindi non...
Ci sono troppi punti interrogativi, troppi punti interrogativi a cui dobbiamo assolutamente trovare risposta, perché è preoccupante questa situazione, veramente preoccupante.
Siamo divisi, nel senso che uno non trova mai ricoraggio perché trova l'appoggio degli altri, si fa un'unione e ci si ribella. Ognuno ha la propria personalità, le proprie idee, le proprie non vuole neanche combattere, è stanco perché con tutti questi problemi che ci vengono ci hanno reso.
Ma se andiamo avanti così, ragazzi, è il tracollo, quindi.
Sì.
Certo, insomma, avere padroni altre persone a casa mia, posso usare un termine strettamente locale? Mero del culo, va bene? Mero del culo.
Guarda, c'è un esperimento sociale che è stato fatto. Allora, anni fa, se succedeva un problema nel sociale, ne so, due litigavano, eccetera, gli altri intervenivano, staccavano, intervenivano nella lotta per dividere, per placare gli animi. Oggi al massimo si filma col telefonino, ma nessuno fa niente.
Filmano col telefonino adesso, quindi, non è che intervengono.
Esatto, quindi se tu ti dovessi arrabbiare perché ti viene negato un grande, non c'è l'appoggio, c'è qualcuno che ti riprende col telefonino per dire guarda questo come si è arrabbiato, non c'è più l'unione come fossi fraterna, o qualcuno che si preoccupa di come stai tu, di come ci hanno isolato, ci hanno reso egoici, ci hanno reso. È così, purtroppo, anche questo faceva parte del loro piano, capisci? Perché non voglio essere complottista, ma veramente sta succedendo quello che hanno programmato loro, quindi comunque
va bene. Allora, ragazzi, vogliamo altro brano?
Un altro brano e poi facciamo i saluti. Sì. Però stavolta voglio ripetere, possiamo andare un altro brano rap, visto che è caos oggi, non è festa.
Sì, va bene, come vuoi.
Andare, un altro brano hip hop.
Benissimo, ascoltiamo. Intanto rispondo a Caglio, uso la pasta di fissa, ne grazie. Andiamo avanti. I'm
siamo la specie dominante, scimmia pensante, anello mancante in questo universo vibrante, autori in autostop senza guida galattica, traghettati da Caronte per tutta la Via Lattea, matto incantato dal monolite, curioso di sapere come andrà a finire, ma quale meteorite, armi distruttive radioattive, di un click per eliminare miliardi di vite, tensione globale per resto immerso dal mare, nell'era del Dottuno sul dorso di un Kraken, amen, scritto col sangue sulla fronte dei dannati, complotti alieni, rettiliani illuminati, ad un passo dall'autodistruzione volontaria, nell'aria, inutili guerre rendono la vita precaria, l'uomo pecca di si perde credendosi Dio abominio, nella forte del dominio.
Libera mondo corrotto, sporco, ho l'incubo del cielo, ogni cazzo di giorno, ci fanno stare calmi, relax, va tutto bene, guardandoci negli occhi ma nessuno più ci crede. Mondo corrotto, sporco, ho l'incubo del cielo, ogni cazzo di giorno, ci fanno stare calmi, relax, va tutto bene, guardandoci negli occhi ma nessuno più ci crede.
Lo sapevano i Maya, lo sapevano gli Egizi, ne parla anche la Bibbia, negli antichi scritti, l'Apocalisse in noi, portatori di morte, i nostri cromosomi per trovare le risposte, siamo miliardi di atomi che per opposti sopportano polvere alla deriva nello spazio cosmico, libera energia intrappolata in questi corpi, spiriti vaganti reincarnati senza ricordi, angeli custodi soffocati dai gas tossici, veleno analizzati dagli ET come fossili, bipedi saceni, scimpanzé senza pelo, anime assorbite come materia da un buon corriero, veri ti mostrano rischio collisioni, tenta l'impatto come uno scontro con la pop, dagli albori della vita fino a questo istante, scimmia pensante,
vivo in un mondo corrotto, sporco, ho l'incubo del cielo, ogni cazzo di giorno, ci fanno stare calmi, relax, va tutto bene, guardandoci negli occhi ma nessuno più ci crede. Un mondo corrotto, sporco, ho l'incubo del cielo, ogni cazzo di giorno, ci fanno stare calmi, relax, va tutto bene, guardandoci negli occhi ma nessuno più ci crede.
Stasera state di riflessione, quindi gradirei che più di qualcuno si interessasse magari ad approfondire soggettivamente attraverso la lettura di tanti libri, perché sono tanti libri in merito a questa situazione. Qualche tempo fa mi ha abbiamo che consiglio eventualmente di leggere anche Shock Economy, questo libro ebbe un periodo di crisi vero e proprio, nel senso che non si trovava più in libreria perché era stato soppresso praticamente, un po' come sta succedendo adesso per le alternative sanitarie, no? Le alternative mediche in base alle terapie che stanno cercando di creare in alternativa chiaramente ad un'eventuale commercializzazione di situazioni farmaceutiche per combattere questo coronavirus. Allora, anche su internet c'è tanto materiale da leggere eventualmente, anche se su internet bisogna chiaramente selezionare, filtrare a dovere le varie notizie, su questo non ci piove. Consiglio, ecco, di attivare un po' di informazione approfondita e specifica proprio sugli argomenti, insomma, che in qualche modo cerchiamo di trattare, di far conoscere per quel poco che possiamo. Chiaramente non abbiamo la potenza e la professionalità adatta per poter eventualmente, insomma, smuovere masse o quant'altro, fare dei programmi, insomma, altamente professionali, su questo non ci piove. Noi, il nostro invito è semplicemente a cercare
autori bravi che potremmo mandare
informazione e partecipare di più alla vita, alla situazione sociale, ragazzi, perché è effettivamente è un problema. Allora, c'è una new entry in chat, mi sembra, capitano?
Sì, ciao Pino, allora salutiamo la chat.
Salutiamo la chat, iniziamo. Sì, approfittiamo per questa situazione.
Sì, salutiamo Allegria 768.
Ok.
Zina.
Sì.
La Ruga.
Sì.
Daniela.
Ok.
Katia.
Sì.
Pina.
Sì, ma tutte femmine, so. Non c'è manco un uomo. E sta cosa, no, Allegria 768 è... Non lo sappiamo, quindi probabilmente poi eventualmente ce lo specificherà. Va bene, ragazzi, io chiamo ragazzi a tutti, anche se più di qualcuno ha l'età avanzata, no, come me del resto, quindi grazie per aver partecipato a Caos di oggi. Saremo ancora qui in diretta da Onda Riflessa Radio. Domani sera ci saremo, capitano?
Credo di sì, però magari come festa, quindi...
no, come festa, no, io ci saremo nel senso in diretta, insomma, anche perché diamo appuntamento ai nostri amici a domani sera con festa, perché abbiamo intenzione di farvi conoscere altre novità riguardanti la musica d'autore italiana, i gruppi italiani che si autoproducono, quindi cerchiamo sempre di far conoscere quest'altra situazione molto interessante che Onda Riflessa cerca da qualche tempo a questa parte, insomma, di far conoscere in maniera molto approfondita. C'è molto materiale interessante
con un'atmosfera
più soft.
Vedi, qui ritorna l'onda sinuidale, sì. Perché noi facciamo Caos che è profonda e poi andiamo in superficie con Festa, quindi facciamo anche come trasmettiamo la musica, cioè sì, forte e lenta, così facciamo anche le trasmissioni, quindi un pochettino, vedi, sta cosa
è interessante. Ok, buonanotte a tutti ragazzi, ci sentiamo prossimamente a breve, domani sera saremo ancora qui io e Capitano 73, probabilmente ci sarà anche qualche ospite, non lo sappiamo, o sì, telefonico o qui direttamente in studio. Lo faremo sapere al più presto attraverso i nostri canali informativi. Ciao a tutti ragazzi, buonanotte.
Ciao, buonanotte.